Eccoci qua, tutti e tre, con una leggera attesa di, come si dice, un leggero ritardo per questo episodio 153 di Leoni Fuori, il podcast bianco-verde. Ti piace il podcast bianco-verde?
Sì, ci sta. Buonasera
Ah, breve, conciso, passa il messaggio.
a
Non è più
tutti
il
e
podcast
non
buonasera a tutti.
ufficiale del Benetton Rugby, ma non solo,
Do
anche di
coglioni.
Attimali.
Cioè, il podcast biancoverde, ci ho pensato prima in un momento di riflessione, a voi il contesto da intendere. Allora, tutto
Come
questo
state?
entusiasmo, Danilo, intanto lo calmiamo perché non è assolutamente in pari con quello della squadra sabato. Quindi intanto ti dai una calmata, intanto ti metti in ciabatte, vai tranquillo, lanci le touche all'avversario sui 5 metri e... Secondo te, Treviso e Zebre stavano preparando quello schema, l'hanno fatto entrambi.
Allora, se lo vediamo anche con la nazionale è ufficiale.
Esatto. Sai quando giochi contro quelli più scarsi, dici dai, ti diamo 3 gol di vantaggio a calcetto, la stessa cosa. Tipo, solo che in questo caso non erano più scarsi di noi.
Ma tra l'altro i ragazzi di Split and Scrum hanno fatto un remix con le due mete, io mi sono messo a ridere un
Sì,
sacco, perché
top content proprio.
c'è Andy che fa, mi giuro mi fa sbagliare da ridere.
Sembrava vagamente Mr. Bean, come prendeva appunti.
Eddie, Eli e gli altri Presence Scrums che troveremo sabato a Roma perché c'è questa cena prenotata tra Carbo Rugby e Spritz and Scrums.
Hai
La cosa bella è che
capito,
siamo in 18.
hai
Hai capito? Che siamo in
capito,
lì. Alla fine siamo in 18 persone perché sono giunti un sacco di scozzesi, quindi penso che verrà fuori un touch post cena, post tutto, fuori dal
hai capito. Io lo
ristorante.
farei prima, butto là.
Ma dipende cosa, cioè, se perdiamo,
Se
se
no, la
vinciamo,
palla la
secondo
faccio
me.
io.
Ma dove andate a mangiare?
Eh,
Allora,
non
ti dico
si dice,
subito.
no, non si dice poi
Ah, va
tutti i
bene. Perché, cioè, se tu
fan.
dici, tu pensi che arrivino le folle,
Guarda, Danilo, io ti dico che secondo me
Flash.
un 15 persone si presentano. Secondo me.
I paparazzi, Flash.
Se dici che paghi tu, forse sì, anche se risulta poco credibile, però.
No, abbiamo una location ignota, sai tipo quando c'è il procuratore del calciatore che va a pranzo con Galliani da qualche parte a Milano, è la
Io
stessa cosa.
quando andavo a Roma a vedere le Sei Nazioni, andavo a mangiare alla mitica osteria dell'Angelo, non so se siete mai stati.
Ho già
Dieci
sentito un
anni
paio di
fa.
volte. Già sentito un
Sì,
paio di
che era
volte.
un'osteria di rugbisti, ricordo che una volta ci ho beccato lì Mauro Bergamasco, una volta ci ho beccato altri giocatori, ed è un bellissimo, cioè bellissimo, è un'osteria, però porzioni abbondanti e bella atmosfera.
È quella dove
Ma...
Gallorini e Castro Giovanni sono andati.
Ah, non lo so.
No, non lo so, però mi immagino la scena.
Mauro Bergamasco, l'ho intervistato in realtà in settimana perché ha fatto intervista al Tigri Bari Rugby e lui è direttore sportivo e quindi a breve uscirà un'intervista a lui e alla società perché appunto torna la rubrica del Rugby Sud su Carbo Rugby.
Bellissima realtà, tra l'altro.
Sì, bellissimo davvero, bel progetto.
Da
Bene,
seguire.
bravi, 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 bravi.
Muy bien, muy bien.
Allora, stiamo facendo di tutto per non parlare di Benetton Glasgow, una partita che... Allora, ci hanno provato veramente tanto quelli di URC per fare highlights di 3 minuti, perché ci ho visti veramente... quel video è... Ci hanno messo veramente tutto quello che potevano mettere per arrivare a 3 minuti di highlights. Incluso il tempo di Nkeumaga si prende per calciare bene, per cui veramente è una partita con poche emozioni. Non so quanto ne vogliamo parlare, però io personalmente un po' deluso dall'approccio perché mi aspettavo difficoltà contro Glasgow, squadra forte, e schieravano una bella rosa sia loro che noi, ma mi aspettavo delle difficoltà, ma non così tante.
Danilo,
Non tutti insieme.
tu che le vedi tutte, tu che vedi tutto il rugby possibile, anche il campionato kazako, dici cosa ne pensi?
Questa premessa già è sintomo che Marco non ha visto la partita, giusto?
Io vedo tutte le partite della
Ma
Benetton e delle Zebre.
questa nello specifico, l'hai vista o no?
Certo che l'ho vista.
ok.
Sta a fare il fenomeno che siccome fai i live di Buccinasco F contro le Gallarate.
Aveva iniziato il podcast che non le vedeva, adesso sta iniziando a vederle. Adesso stai iniziando.
Perché gli rompi le palle tutte le
volte. No, ma sono cagate che ti inventi te, esatto, che fai il re della situazione. Dai, com'è andata Bion Leff e squadra cadetta contro, come è andata la partita? Ha fatto il commento live, le pagine.
Danilo lo ha fatto il commento.
Certo che l'ha fatto.
Va bene, no, che cosa volete che vi dica? Guarda, c'è stato un commento bellissimo della pagina anonima Piloni, con cui farò probabilmente un'intervista con Cristian in settimana, e ha scritto una roba che mi ha fatto morire da ridere, ma poi ci ho pensato, ho detto meglio non si poteva riassumere. Allora lui ha scritto: avete presente quando siete a un matrimonio e avete l'ultimo tavolo con tutti quegli ospiti che non sai dove mettere e li metti tutti assieme allo stesso tavolo?
Sì.
Sembra che non si conoscano tra di loro.
Mamma mia, sì.
E lui ha scritto un po' la stessa cosa il Benetton ieri, senza il filtro dell'alcol che avrebbe facilitato le cose.
Bingo.
In effetti, insomma, il mood era di una squadra scollata. Mi viene in mente proprio questa parola qui. Cioè, se tu li prendi individualmente, ma c'hai anche delle prestazioni decenti, prendi un Alafi, prendi un Gallo, prendi un e ce ne sono state varie. E però scollati, cioè veramente ognuno per i cavoli suoi, con tanti errori gratuiti a, in qualche maniera, a complicare ancora di più le cose. E alla fine, nonostante tutto, ce la si poteva giocare lo stesso.
Sì.
E però non è che va sempre bene. Quindi quando tu vinci le partite all'ultimo minuto, l'abbiamo detto tante volte, quando le vincevamo all'ultimo, occhio che magari qualcuna la perdiamo anche negli ultimi 20 minuti. E questa difatti l'abbiamo persa.
Sì, con tanto che dici bene, potevamo anche vincerla, nel senso che nonostante, cioè, non che Glasgow abbia fatto faville, abbia trebbiato il campo facendoci vedere come si gioca a rugby, ha vinto la partita. Per me, cioè, ha approfittato di un errore a inizio partita e uno a fine partita. Per il resto, entrambe le squadre, ecco, tu hai detto un bel riassunto di Anonima Piloni, e ti dico quello di mio zio: le ha fatta cagare senza Spencer. Questo è molto, dico, molto più delicato nella definizione.
Capito? Un poeta.
Però veramente questo è riassunto.
Traduci in italiano.
Che hanno fatto cagare senza neanche spingere. Questo per me è il succo della partita, dal quinto minuto al 75esimo più o meno. Poi sono quei due errori di Treviso che conducono alle due mete.
No, sì, tra l'altro, appunto, è divertente il momento in cui abbiamo preso quella madre di Atush, perché io veramente ho visto la parte delle zebre, quindi ho visto quei lanci di merda lì di bici, e poi è arrivato praticamente uguale, e veramente, cioè, boh. Però ha ragione Danilo, perché effettivamente alcune personalità sono venute fuori, e alla fine ha fatto una bella partita, secondo me, caschetto nuovo, tra l'altro, probabilmente si mostra, ed è interessante perché Arafi comunque è capace, ha giocato con nazionale italiana, e col fatto che Cannone entrava dall'infortunio, Vincent era la seconda titolare ufficiale che faceva, potrebbe essere comunque un elemento che alla lunga potrebbe anche tornare in azzurro. Sono innamorato perso di Achizzi, sapete, per me anche stato alla panchina ha fatto una bella partita, e sinceramente lo preferisco a Zamboni, che invece è convocato contro la Scozia questo weekend. Quindi anche lì Quezada ha fatto, ovviamente vede meglio lui le cose, però secondo me Iachizzi è un pochino sopra. Per il resto sono d'accordo con Danilo, perché effettivamente è una squadra, cioè, singolarmente forse in alcuni reparti eravamo addirittura superiori, o anche su uno contro uno, però non era la nostra giornata, e quello che a me fa un po' impressione è il fatto che fino a due giornate fa eravamo secondi, siamo ottavi.
E c'era l'articolo sul Gazzettino che diceva per i playoff è dura, e lo tipo troia. Due giornate fa eravamo alla sfida per il primo posto, però è vero, devi vincere tutte le partite.
Oggi come oggi siamo l'ottava forza del campionato, sia per la classifica che per le quote. Ma comunque, Marco, mi hai fatto morire, perché perché quando hai detto che alla fine si è preso il caschetto rosso per farsi vedere, cioè, e secondo voi ha mandato un WhatsApp a Quesada a dire vai, ciò, io sono quello col caschetto rosso.
Sì. Se non te ne vedi neanche così.
I'm the one with the red
scrum cap, sì. No, mi ha colpito anche a me quella roba là, perché me lo aspettavo o senza o con il caschettino che aveva prima, che se non erro era grigio chiaro, no? Qualcosa del genere.
Sì, ma se comunque se ci penso, durante i modelli Under 20, adesso non si fa più tanto, però una volta, selezione Under 20, modelli Under 20, alcuni giocatori erano tipo con i capelli rosa, con le mesciate varie, secondo me era fatta appunto per farsi riconoscere, ne facevi la figata e dicevano, ah, quello con i capelli fucsia è quello che è forte. E quindi c'è questo collegamento tra questi e il signor Toa alla fine.
Vorrei ricordare Alessandro Garbisi platinato per il suo...
Sì, esatto.
Una delle cose più brutte che ho visto l'estate scorsa. riguardo alla partita... Sì, no, volevo anche aggiungere, hai detto di Iachizzi e Zambonin prima. Io credo che nello specifico, poi parliamo ovviamente della formazione dell'Italia, non stiamo derubricando il tema... io vado un po' controcorrente su quello che hai detto te tra Iachizzi e Zambonin, nel senso che fino a prima di Italia-Francia sarei stato d'accordo, però Zambonin ha giocato bene secondo me contro la Francia e si merita di rigiocare, quindi ci sta. Ecco,
ma sono d'accordo con te, ma adesso questa cosa qui è bene, tra l'altro, perché Zambonin effettivamente, cioè, è un bel cammellone, e se prende il ritmo a livello internazionale diventa importante per noi. Tra i due in questo momento io continuo a preferire Iachizzi, perché Iachizzi garantisce velocità in più ed è lì di corsa quasi la terza linea, che tra l'altro può farlo tranquillamente, che Zambonin di suo non ha. Però sono d'accordo con te, contro la Francia ha fatto una bella partita, quindi tutto oro che cola fino adesso, quindi ottimo.
Detto questo, adesso poi ovviamente non è che parliamo solo delle seconde linee, però detto questo, secondo me se parliamo del 23 ideale dell'Italia, ciao Crucchioli, del 23 ideale dell'Italia, quando torna Lamb, stiamo parlando... Ah, sì. Comunque sì, della quarta scelta, perché oggi come oggi credo che Ruzza, Cannone e Lamb siano abbastanza chiaramente le prime tre, e poi dietro c'è Zambonin, c'è Iachizzi, c'è Sisi, c'è Krumov, c'è Canali, ce ne sono.
Ecco, Canali interessante, perché
c'è Piero Gritti come viene su dall'Under 20, giusto per
bel giocatore.
Bravo.
Piero Gritti ha una cazzimma che mi piace, sì. Piero Gritti ce l'ho in lista.
Bisogna, secondo me, sono buon nome quello di Piero Gritti, perché appunto in Under 20 ha fatto i sfacelli e bisogna che nei due anni, diciamo, che seguono l'Under 20 si mantenga questo giocatore a livello competitivo, nel senso che adesso lo è tra pari grado, quando passa tra i pro, se e come, bisogna essere sicuri che giocatori come lui, non solo lui, non si perdano, diciamo, tra il non giocare, come è successo a Tenerife, per esempio.
La cosa può valere per Scalabrì, può valere per...
Sì, no, per tutti, è proprio un discorso generale questo, che lui... quando ci pensavo, scusa Marco, pensavo quando guardavo, ne parlavamo la volta scorsa, riguardavo la formazione dell'Under 20, nel 2021, e cazzo, sono tutti quanti in nazionale maggiore adesso, cioè lì abbiamo trattati bene, li abbiamo protetti e portati. E sono tutti forti.
Se non sbaglio, Gritti gioca in Francia, o se c'è una cavolata?
Clermont.
Ecco, vedi, Clermont.
Però c'è lui... negli espoir.
Sì, perché vuol dire c'è lui, c'è anche Ortombina, che se non sbaglio gioca negli espoir alla Zusap, se non sbaglio.
Tanti, c'è anche Coso, il tallonatore, come si chiama, che gioca a Stade Français, Gasperini.
C'è Odiaggio, ce ne sono veramente tanti.
Sì, che per noi, nonostante alcuni attacchi da parte dall'alto che ho visto, per noi in realtà questa cosa qua va benissimo, che i nostri talenti under 20 poi vadano all'estero, perché anche giocando nel campionato espoir comunque sono un livello più alto di quello che potrebbe trovare in Italia giocando in Serie A, non Elite, o livelli addirittura più bassi. Quindi il vero gap per noi...
Il vero
gap per noi è avere un under 20 devastante a livello di misca, a livello di quello che vogliamo, e poi quando fanno il salto da under 20 a quello che dovrebbe essere professionismo, ne perdiamo, non dico metà, però tanti, perché non abbiamo abbastanza squadra a livello alto per poter competere con gli altri internazionali. Quindi avere giocatori nostri under 20 che vanno a fare le spore in Francia in un contesto molto più strutturato del nostro, con giocatori di livello, è tutto bellissimo. Nel momento in cui anche noi avremo delle cose del genere, allora va benissimo tenere per noi e sviluppare noi, ma in questo momento che non possiamo farlo, si chiama Erasmus rugbyistico. Quindi andate a Clermont, andate all'USAP, imparate le cose, poi tornate a giocare con noi.
Ma difatti sono assolutamente d'accordo con Marco, perché onestamente andrebbe approfondita la cosa, o si andrebbe chiesto un approfondimento a Marzio Innocenti quando in settimana ha detto dobbiamo proteggere i nostri under 20 dalle razzie, qualcosa del genere, del campionato francese. Cioè, caspita, le razzie non le razzie, ma ok, teniamoli in Italia, ma gli dobbiamo dare un'alternativa. Esatto. Cioè, se l'alternativa è quella appunto o di non giocare nella Serie A Elite o di giocare in Serie A o addirittura in Serie B, beh, oppure di fare perenne panchina nelle franchigie e quindi, non lo so, alla Genovese finire un campionato dove giocherà, non so, 80 minuti, o non lo so, Teneggi per esempio, che poi deve andare a campionato in corso, dove tra l'altro non è neanche detto, ne parlavo con Samuele, che trovi posto subito. E beh, insomma, allora meglio che vadano a fare gli espoir in Francia, no?
Esatto. Tra l'altro, anche perché, scusami, Matteo, solo una cosa, poi ti lascio la parola. Anche perché a quell'età là, in cui hai fatto un campionato del 20 pazzesco e stai poi esplodendo come giocatore, quello che devi fare è giocare. Perché ti puoi allenare con il Real Madrid del rugby, ma se rimane in tribuna, amico mio, cioè, bella la palestra, bello il campo in sintetico, però devi giocare, devi farti vedere, devi fare esperienza, prendere le pacche che devi prenderti, ovviamente, però giocare. E quindi, sì,
concordo. Così. Anche perché c'è un falso in tutti gli sport, c'è questa cosa che appunto uno dice sì, mi alleno, però anche una partita è un allenamento. Si allenano skills anche in partita, in un contesto di tensione, di collaborazione con altre persone, di full contact, di tutte queste cose. Non le alleni in allenamento come in partita. Io, come sapete, ho giocato molto di più a basket nella mia vita, quindi mi rifaccio più a quello sport, ma valgono le stesse regole. Tu puoi allenarti quanto vuoi, ma finché non giochi contro altre 5 persone che ti vogliono trebbiare, è molto difficile che sviluppi i tempi di gioco.
Per esempio, Matteo Stravinato ha giocato a basket una volta contro di me.
Ero qua a aspettare.
Dobbiamo fare la rivincita, però sai che se poi ti batto di nuovo non è finita mai.
Lo so benissimo, ma so anche che quando ti invito o si fa dietro casa tua o tu non vieni, quindi sei come Bortolami, giochi solo in casa. Ciao coach, non ci denunciare, ti vogliamo tanto.
Ciao,
bene.
Ciao, ti vogliamo bene, coach. Ma io stavo pensando all'esempio di François May. Lui ha fatto l'esordio in top 14 l'anno scorso, se non sbaglio. E cioè, anche solo giocare in top 14 in uno stadio pieno contro giocatori che sono o in nazionale francese o comunque sono giocatori di altissimo livello, quello fa tanto la differenza, perché veramente poi non ci sono queste possibilità da noi in questo momento, e quindi tanto vale andare fuori, farci il tuo Erasmus, ti fai 2 o 3 anni fuori, se vuoi torni, se vuoi non torni, ma quando torni hai un bagaglio di esperienze che l'Italia in questo momento non può garantirti.
Sì. Consegni un po' di pizza con Domino's.
Grande cazzo, grande rosso.
Programma nazionale, gancio.
No, prima volevo buttare lì un sassolino, che così adesso mentre ci riflettevamo ho pensato: secondo voi quanto sarebbe bello, oppure un disastro, oppure improbabile, oppure probabile, ditemi voi, che le due franchigie italiane che al momento hanno appena iniziato da un anno e qualcosa ad avere la propria accademia Under 23 possano eventualmente un giorno partecipare a un campionato espoir? Nel senso che quello che voglio dire è non abbiamo un campionato espoir in Italia, o meglio ce l'abbiamo, sì, l'Under 19 è un campionato ok, dove c'è una buona competitività, però dai 19 ai 22 è la fascia che ci manca, perché non abbiamo un prodotto competitivo come la Francia, non abbiamo modo di farli giocare tutti, di farli fare l'esperienza che devono fare. Detto questo, quanto figo non sarebbe, secondo me, avere i nostri promettenti, che non trovano spazio giustamente in squadre dove ci sono coperti nei ruoli, avere un campionato Under 23 magari URC.
Sarebbe molto figo. Quello che ne penserebbe ancora di più sarebbe che nella Serie A Elite ci fossero due squadre in più, ovvero le Zebre e il Benetton, che giocano con i famosi
Under 23. Lì sai qual è il problema.
Okay. So qual è il problema, però secondo me sarebbe la cosa più tattica.
Sì, è che è un... cioè, nel senso, capisco quello che dici, però è un conflitto di interessi perché sono franchigie, per cui già c'entrano il meglio di un certo territorio per poi schierarglielo contro, e questo non te lo accetteranno mai, club, e hanno anche ragione per certi
versi. Sì, ma no, ha ragione, cioè, per quello sì, effettivamente se penso a, non so, un Rovigo che da Montemauro e le Zebre, e Zebre Montemauro non gioca, poi si trova a giocare contro Montemauro e Rovigo, diventa una situazione veramente paradossale. Però,
cioè, se non fosse una franchigia, se fosse un club, no, che letteralmente acquisisce il cartellino, no, si arroga il diritto delle prestazioni sportive del giocatore, beh, allora chi se ne frega. Però siccome Montemauro viene preso da Rovigo e portato a Parma, senza che Rovigo possa davvero dire no, col cazzo, allora diventa difficile poi giustificare che glielo schieri contro, per esempio.
No, infatti, però sì, non so, però è un tema larghissimo, sì, questo, sì, sapete, sì, bene, se ne può discutere per sé.
A dire di oggi come oggi non è più così, nel senso che i permit sono al contrario, cioè sono giocatori che sono in seno alle franchigie che vengono dati ai
club. No, certo.
Tant'è vero che quest'anno alcuni club hanno detto di no.
Certo, Dani, io non mi riferivo a quello, mi riferivo al fatto che comunque il passaggio di un giocatore dalla Serie A Elite alla franchigia, che delle due, quale sia, non importa, non è una transazione tra i due club, che viene, cioè è una cosa che la federazione modera, ma con l'intento, con un'unica direzione, diciamo, cioè non è una transazione tra pari dove c'è un accordo, una stretta di mano, una firma, e poi quel giocatore può giocarti contro.
No, sono d'accordissimo.
È un sbilanciato il rapporto. Io lo dico da tifoso di Treviso, ovviamente mi ha favorito da tifoso questa cosa, se no i Lorenzi Cannone e i Lamaro non ti arrivavano tutti insieme da Padova, i Garbisi. Cioè,
e Mirko Spanish.
Capito, Padova ce ne ha dati di giocatori negli anni, quindi... E non glieli puoi mettere contro poi, a meno che dici allora separi le academy, ognuno c'ha la sua e si comprano i giocatori.
Beh, è un discorso lunghissimissimo.
Sì, esatto, sì.
Io comunque
capisco.
Io comunque continuo a pensare sempre di più che abbiamo bisogno di un campionato italiano competitivo. Secondo me è abbastanza fondamentale, e continuo a pensare sempre di più che bisogna valutare l'apporto dei club, e non possiamo, adesso non voglio fare il boomerone della situazione, ma non possiamo pensare inizio ad avere delle posizioni alla nero. No, però credo che onestamente non possiamo pensare al campionato italiano solo come un incubatore di talenti per le franchigie, perché poi i posti nelle franchigie sono quelli che sono, e allora se sti ragazzi non li possiamo far giocare nelle franchigie e non possono andare all'estero perché ci fanno la razzia, e dove cazzo devono giocare sti qua? Cioè,
sì. No, ma guarda che, come sai bene, sono d'accordo con te, io sono assolutamente d'accordo. Chiaramente ci sono tante posizioni intermedie tra il non avere le franchigie o dare tutto alle franchigie, no? Sono tante sfumature in mezzo.
E sì, no, ovvio.
E
sì,
noi siamo nella sfumatura, non siamo nei due estremi.
Io sono d'accordissimo con voi, ragazzi, e penso che la prima cosa da fare sarebbe quella di valorizzare di più il campionato, perché alla fine dei conti, cioè, è lì e tutti dicono sì, è una roba sempre professionistica, amatoriale, così. Sì, ma se non la federazione in primis a dire ok, investiamoci, e so che ci investono anche se sono cose, sono visti un po' di ultime news non troppo simpatiche, però in ogni caso mi sembra che sia poco valorizzato, poco pubblicizzato, poco sostenuto, ed è una cosa che secondo me è un gran peccato, perché anche per farci conoscere come sport, poi alla fine se non se ne parla, se non siamo sui social, se non siamo su dove dovremmo essere, diventa una cosa veramente legata alle famiglie che vanno a vedere le partite, tifosi occasionali e quelli che ne capiscono.
Un circolo chiuso.
E non dovrebbe essere così, dovrebbe essere una cosa molto
diversa. Non è propriamente così, perché noi... sapete qual è il problema, secondo me? È che c'è talmente poca visibilità globale che non ci si rende nemmeno conto delle realtà belle che ci sono, perché per esempio poi arriva la finale e tu dici: oh mamma mia, ma guarda il tifo di Rovigo, guarda lo stadio pieno, guarda... Sì, ma sta gente non è che è comparsa come i funghi il giorno prima. Il problema è che non te le fanno vedere durante l'anno.
Esatto,
o magari
esatto.
Colorano a volte allo stadio pieno via Dana.
Via Dana, via Dana c'ha gli con gli striscioni.
Ma se nessuno le racconta queste cose, e se infatti, nessuno le fa vedere, poi la percezione della gente...
Club non mettono la telecamera dal lato che riprende i tifosi, invece che quello che riprende le patate dall'altro lato, tra l'altro. Che, per favore, Padova, quando giochi alla guizza, metti la telecamera non dal lato della tribuna, dall'altro lato.
Anche lì, mamma mia, oggi stiamo facendo...
Perché sennò, vedi... Tu, vedi, no, vedi, vero, il canale, vedi il canale di Ponte San Nicolò là dietro,
sono d'accordo,
che passano.
Sono d'accordissimo, però anche lì io mi metto nei panni di Padova, no? Ok, Padova dice: boh, noi facciamo i nostri interessi. Arriva la federazione e dice: caro Munari, boh, noi vogliamo che voi avete i GPS, che voi avete la telecamera dal lato giusto, che voi avete la tribunetta, che voi avete cazzi, mazzi, eccetera. E Munari gli dice: ok, e voi che cosa mi date? Niente. Cioè, ma almeno un sito del campionato, ma non soldi, sì. Ma un sito del campionato c'è, le partite, ok, io ti metto la telecamera, ma poi come vengono prodotte, chi gli fa la telecronaca, come vengono usufruite, come vengono proposte al pubblico. Cioè, se io organizzo, adesso io sto organizzando assieme a Gilbert il torneo di touch che giocheremo tutti assieme, io mi sto preoccupando di... dove giochiamo, come ci arriviamo, troviamo 2 o 3 sponsor, mettiamo una cosa, i panini, la grigliata, ste cose. Ma non è che io posso andare da voi e dire: Fioi, portevi i panini da casa, il, sì.
Il commentatore lo mette la società, le telecamere le mette la società.
E sì, però, sì. Però la proprietà...
Però io prendo... Sì, esatto.
La federazione vuole fare l'organizzatore del torneo, beh, offrirà qualcosa, no?
Alessio dice: volete mettere l'inquadratura fissa sul Monte Berigo stratosferico, questa per i vicentini? Concordo, le partite del Vicenza sono interessanti dal punto di vista della regia.
Effettivamente
polemica, io dico solo che deve essere una cosa equitaria, no? Io ti do qualcosa e ti chiedo qualcosa, cioè...
No, sì, d'accordo. E tra l'altro è un pacchetto che, scusa Marco, dopo ti lascio totalmente, ti ho tutto tagliato perché per il lag ti ho sentito parlare dopo che ho iniziato. E, niente, che secondo me il rapporto equitario si può raggiungere soprattutto con quello che sta succedendo adesso con i club che stanno iniziando a formare una piccola lega. Cioè, chi se ne frega che il presidente non vi piace, vi piace, manghi, non manghi. Ragazzi, intanto l'hanno fatto, intanto si stanno parlando, intanto stanno agendo da gruppo e non da individui. Questo è il primo passo per poter ottenere qualcosa, perché se un club dice: ma io la Coppa Italia non so se la gioco, Rovigo tipo dice: niente Coppa Italia. Però se tutti i club dicono: no raga, noi ci facciamo il nostro campionato e vaffanculo, vedi tu come cambia l'aria, cioè nel senso si agiscono di classe, sì, cazzo, è così, perché è vero. Quando non ti danno una lira devi agire di classe e non di individuo.
Comunque, cioè, è molto semplice, cioè, vabbè, dico l'ultima, poi, cioè, ma se io organizzo un matrimonio, io ti chiedo di venire vestito bene, però poi non ti faccio mangiare per terra. Se invece ti faccio mangiare per terra, e ora te puoi venire anche in salate, cioè, no,
sì, d'accordissimo.
No, anche io sono d'accordo con voi ragazzi, ed effettivamente le partite della Serie A Elite che ho visto guardavano tutte su un campo di grano, di patate, di orzo, quindi era veramente una cosa desolante. Ma soprattutto quello che a me manca è tutto il discorso dell'hype intorno all'evento.
Madonna.
In Italia manca completamente, cioè almeno la USA è molto brava perché fa dei video highlights prima, cioè veramente investono molto su creare un hype sull'evento, che è la partita, comunque una partita molto importante, su un derby eccetera. In Italia, ragazzi, sulla Serie Elite, se non lo fanno allora... le squadre stesse. Cioè i club stessi, dall'alto non c'è nulla, è una cosa che a me non riesco a venirne fuori, cioè poi ci sono storie da raccontare, giocatori, città, scontri, rivalità, campi, ci sono tante quelle cose che puoi raccontare, storytelling infinito, e non ne approfitti e tra l'altro fino a quest'anno qua, fino all'anno scorso, lo facevi solo su Facebook. Quindi hanno fatto guerre infinite su questa cosa qua, almeno Instagram, almeno per un profilo Instagram, cioè, però veramente siamo tanto tanto indietro e non è che serve tanto per fare questa cosa qua. Perché pagare un graphic designer che ti faccia grafiche, non penso che sia una cosa che la federazione non possa...
Ma noi ci abbiamo il numero di uno bravo, se serve.
Abbiamo il numero di uno bravo che si chiama Giampiero Carborelli. Però sì, è una polemica, è un discorso infinito che potremmo fare, ma adesso passiamo anche alla nazionale. Sì. Però veramente, cioè, non possiamo essere nel 2024 e dire... Oddio, non abbiamo un sito Instagram che fa pena, c'è un sito Flickr che non funziona.
Io dico che i vostri account, l'account di... Carboregli e l'account di, io non curo molto Instagram, ma l'account di Carboregli e Notizie di Rugby di Leon hanno più follower del campionato nazionale italiano di rugby su Instagram. Ma è proprio possibile? No,
ma aspetta, possibile? La pagina di Samuele Elite Rugby Italia ha più follower della pagina ufficiale dello stesso campionato.
C'è uno storico, io prendevo ad esempio i vostri due account perché ci mettete un sacco di lavoro, un sacco di impegno e lo fate quotidianamente.
Scusami Danilo, scusami, non ho capito il nome dell'account, se puoi ripetermi.
Non ti puoi più lamentare di dirmi che rompe le palle.
A Carbo Rugby, ok, no, scusami, l'ho perso col lag, c'è un jet lag.
No, comunque, okay. Adesso Marco, tu prima parlavi di promozione, di hype, ok? Noi non possiamo metterci in competizione, ovviamente, premessa con gli americani. Però, tra la Major League Rugby, che è il livello, quello del top 10 più o meno, e il top 10, no? Adesso Serie A Elite, allora non so se avete visto l'evento di lancio della Major League Rugby, non so se vi è capitato nelle sponsorizzate di Instagram, lo stadio da 80.000 posti a Las Vegas dove faranno il primo turno con come caption no protezioni, no bullshit, just contact, con foto, tipo video degli scontri, dei placcaggi, proprio per parlare, perché sanno, gli americani sanno vendere bene i prodotti, diciamo, forse la skill principale che hanno, dice, sa che vendono a chi guarda football. Allora, come glielo vendi il rugby a chi guarda football? Glielo vendi dicendogli no protezioni, glielo vendi dicendogli no interruzioni, qua si semena. Adesso non dico che sia il modo giusto di comunicare, ma per loro funziona. In Italia sicuramente puoi far leva sull'appartenenza, sul campanilismo, su mille cose. Se non fai nulla di tutto questo e posti delle foto che sembrano stock photos ogni tanto, non...
E poi comunque, insomma, al di là della strategia, secondo me quello che manca è la volontà. Cioè la volontà, certo, di promuovere il prodotto. Poi una, sì, volta che c'hai la volontà, la strategia nel 2023 la trovi, poi uno la farà in una maniera, l'altro la farà in un'altra, però prima di tutto ci vuole la volontà, secondo me.
Ah sì, 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 entrambe le parti, ovviamente.
Ed è quello che sta più sui coglioni, cioè tu vedi che ci sono risorse, però manca la volontà. Cioè, falla una grafica fatta bene, fallo un eventino hype, fallo qualcosa in più, non serve tanto. Quindi, boh.
C'è questo commento di Antonio che dice, si dice che l'anno prossimo salta il TMO per la Serie A Elite e il contratto con DAZN, praticamente torniamo indietro. È vera sta cosa? Io non lo sapevo.
Allora, ti spiego come funzionerà. Ok, situazione dubbia, ma c'è il signor Ciano, che ha la videocamera quella lì, tipo scatoletta, così, sulla tribuna, tutti fermi dicono, Ciano, cosa che ti hai visto tu? Lì fa, fermi tutti.
Allora, ah, è tenuto la terra.
Gira lo schermino delle videocamera della Mitsubishi, non so che cazzo di marca è. Allora, lì fa, era fuori. Cioè, ma come cazzo siamo presi, ragazzi, nel 2024? Sì, sì,
sì. O se no, vale, basta che dici al pubblico chi urla più forte sì o chi urla più forte no per prendere una decisione.
Il televoto.
Esatto. L'applausometro.
Il grid voto, l'applausometro, esatto.
Vabbè, Fiori, allora, parliamo di sto nazionale o no?
Dai, va bene, abbiamo parlato abbastanza del campionato, no, sicuramente più di tante altre persone, del campionato domestico.
Siamo diventati uno spin-off di Dal 28.
Esatto. No, però abbiamo detto, secondo me, tante cose che bisognerebbe dire più spesso e che secondo me fa effetto se le dice un trio di persone che normalmente si occupa di franchigie, perché ecco, tanta gente magari pensa che a me non ce ne frega niente del top 10 della Serie Elite, del domestico, della Serie A. Come se ce ne frega? Però
potremmo fare tipo durante gli anni fuori un 10 minuti chiamato la polemica in cui facciamo merda su tutto quello che non ci piace, però col timer, quindi 9:59:10, boh ragazzi, ora parliamo di nazionale, di Zuliani,
vabbè ragazzi, allora io direi cesura proprio e andiamo dritto per dritto sulla formazione della nazionale per la partita contro la Scozia. Innanzitutto, prima che la leggiamo, un voto da 1 a 10, anche perché la devo aprire e non ce l'ho aperta.
Allora, io personalmente sono in hype altissimo per il signor Luis Lainak, perché non vedo l'ora di vederlo giocare con Azzurro, anche perché poi giocherà con Benetton, quindi sono veramente curioso di vederlo giocare. E mi piace appunto che facendo questa mossa sia tornata la coppia di centri meno un cello Brex. E, curioso di vedere Pagerello, perché la seconda volta penso che ha fatto partite di fila, quindi vediamo come si gioca questa continuità. E per il resto, come dicevano anche, penso abbia detto anche Simone Ferrari, la battaglia vera sarà davanti, perché davanti ci sono dei pacchetti di mischia molto importanti e alla fine chi vince là decreterà un po' l'esito della gara.
Sì, io sulla formazione sulla formazione o sulla partita? Allora, sulla formazione mi piace, va detto che mi piace e mi spiace, nel senso che non è che non mi piace, ma mi piace e mi spiace per Gesi, perché secondo me si merita sto ragazzo un'opportunità, è vero, è giovane, è ancora under 23 e quindi arriverà, eccetera. Però insomma, io che mi guardo tutte le partite delle Zebre, è veramente fantastico, ogni partita, ma ogni partita compresa questa con Munster, e probabilmente si meriterebbe una possibilità. E, però va detto anche che probabilmente con Van der Merwe davanti, Lainak offre più garanzie, sì, ci sta, e poi anche il lato positivo è che ci scopriamo sto Lainak e lo capiamo, che vedi mai che avesse cambiato idea poi e lo blocchiamo, va bene, arriverà il momento di Jesse. Per il resto mi piace rivedere Menoncello al centro, credo che Brex Menoncello sia la migliore coppia di centri che possiamo schierare. Ci sono alcune cose che passano un po' sotto traccia, tipo il sorpasso di Nicotera su Lucchesi. Questo ormai è già la seconda di fila, quindi potrebbe essere un segnale.
Ma tu lo vedi come un sorpasso o come un, diciamo, equivalenza tra i due, con una conferma per chi ha giocato bene, senza che sia per forza un sorpasso sempre che dici gerarchia invertita, no?
Non dico che sia definitivo, però insomma, uno gioca titolare e l'altro gioca in panchina, quindi il fatto di dire che Nicotera fa il titolare quando di solito la prima opzione era Lucchesi per due partite di fila, non dico che sia un sorpasso definitivo, come probabilmente nemmeno Pagerello è definitivissimo,
certo.
Però per adesso si iniziano a intravedere, secondo me, delle indicazioni di Quesada, cioè Quesada per adesso dice: nonostante Spagnolo stia facendo molto bene, Fischetti è ancora davanti. Nicotera per adesso mi sembra davanti a Lucchesi, e Lucchesi più funzionale da impact. Pagerello dei tre è quello che mi è piaciuto di più. Garbisi va bene, è la mia apertura. Si stanno iniziando a intravedere delle cose, e tra l'altro magari ne parliamo dopo, ma c'è anche il discorso Ross Vincent, Lorenzo Carnone.
Sì, quello è un discorso interessantissimo da fare.
Zuliani, che ricordiamo che è fuori perché ha avuto un problema al ginocchio, perché tanti se lo sono chiesto dov'è Zuliani, ma che esatto, l'intervista ha spiegato che ha avuto un problema al ginocchio e conta recuperarlo per il Galles, quindi c'è il motivo per cui è fuori, non è una scelta tecnica, diciamo.
Allora, sì, ragazzi,
però una cosa solo su questo, secondo me interessantissimo, non è una scelta tecnica, però se non fosse stato infortunato e tu vai con il 5+3 e metti Ross Vincent titolare, beh, devi scegliere o lui o Lorenzo Cannone, e quindi chi scegli?
Mm-hmm. Ma sai, alla fine Cannone sta rientrando dall'infortunio e magari Vincent invece è molto più in forma, quindi lo tiene in panca, ma che poi c'è anche da fare un discorso un pochino, ci metterò in un secondo, un pochino da impact player, cioè arriverà un momento in cui esce Vincent ed entra Cannone. È vero, un impact player come Cannone, Lorenzo Cannone, è tanta roba, come avere Spagnolo che entra a posto di Fischetti, e Spagnolo in chiusa sta facendo veramente tanto
Chiesi che entra per Nicotera.
Quindi esatto, nel senso,
Marini è entrato benissimo con la Francia.
Marini ha fatto veramente bene, bravissimo. Quindi non è più un i panchinari sono effettivamente gli impact players, quindi arriva un momento della partita in cui vuoi ammazzare la partita oppure vuoi giocartela un pochino di più su alcuni reparti, quindi metti lui lì apposta per quello. L'ha spiegato molto bene con il discorso di Mori, perché ha detto che Mori entrerà e appunto lì si vedrà, magari esce l'Aina che non ce l'ha a fare l'ala con Mori a centro, quindi ci sono varie combinazioni possibili e diventano appunto impact players in base all'andamento della partita, che è una cosa che possiamo, lo dico sto voce, finalmente permetterci. Lo dico così.
Sì, sono d'accordo. Andiamo a commentare il 15 titolare. Voglio vedere se quello che ho fatto adesso mentre voi parlavate funziona. 3, 2, 1, olè! Italia-Scozia sullo schermo, la formazione titolare. Mi spiace che non ci si veda, la prossima volta mi organizzo meglio.
Sembra Sky Sport.
No, assolutamente, non è... No. Cosa dite? Io non vedo loghi di Sky su questa immagine. Allora, Ferrari, Fischetti, Nicotera, prima linea, interessante, l'abbiamo commentato. Okay, direi che, insomma... a subentrare Lucchesi, Spagnolo, Zilocchi, forse va bene così per me, cioè è come l'avrei... Sì, no, sì. Non riesco a immaginarmela migliore in questo momento storico.
No, va benissimo così.
In seconda linea abbiamo Ruzza e Cannone, anche lì direi che ci siamo, nel senso che il subentro in questo caso è Andrea Zamboni, qui vale il tema di cui abbiamo discusso prima, cioè... Zamboni, Iachizzi.
Però appunto per me la cosa interessante è che appunto che Zara stia puntando sul Zambonin, perché un conto è dire non ne abbiamo, quindi viene Zambonin, un conto invece dire abbiamo giocatori disponibili, penso anche a Crumo oppure a Iachizzi, e scelgo Zambonin e potrei andare con la Scozia, quindi un giocatore su cui lui sta puntando e se secondo lui è un giocatore da potenziale alto anche per il futuro, noi ci fidiamo del buon Gonzalo, quindi bene così.
Ma non è neanche fidarsi, io leggo nelle tue parole un po' di sfiducia verso Zambonin, secondo
no.
Migliori quest'anno, cioè
non fraintendermi, è che io sono innamorato di Iachizzi. Questo quando metti le o Favretto, quando metti le persone sul podio,
hai già tradito Favretto con Iachizzi?
No, io ho i miei podi, ho le mie pedestali. Che sono Favretto, Iachizzi, un po' di piedistalli.
Vedo che stai andando un po' più verso Iachizzi, che Favretto lo trascuri un po'. No?
Se ne ricorda solo quando lo punzecchi. Non so se hai notato.
Iachizzi ha quella cavalcata poderosa da fermo che ha fatto contro Munster, che da lì in poi ho detto lui è un prossimo giocatore da podio per me. Quindi va benissimo così.
Poi, allora, procedo. Dire no, scusa.
Vai, passiamo alle terze.
Sì, la volevo rimettere l'overlay. Terza linea, Seb Negri ritorna dopo una pausa necessaria per motivi fisici. Ross Vincent confermato titolare al numero 8 con a subentrare Lorenzo Cannone, verosimilmente all'8 o al 7 o al 6, scusa, e Michele Lamaro invece titolare capitano al 7. Adesso voi, quando metti dentro Lorenzo Cannone, perché succederà durante la partita, secondo voi in quale ruolo probabilmente finirà?
8.
Cioè 8 o 6, perché suppongo che Lamaro è difficile che lo togli, a meno che non sia una brutta prestazione.
Per me è 8.
Se sono problemi fisici, potrebbe entrare all'8 oppure potrebbe entrare al 6 per Negri se non avesse gli 80 minuti. E a quel punto uno bisogna vedere chi va a fare il 6 tra Vincent e Lorenzo Lamaro, ma lo possono fare entrambi. A quel punto forse...
Lorenzo Lamaro, best fusione no, che riesco a immaginare.
Tra Lorenzo Cannone...
Esatto. Giocatore interessantissimo.
O sposta Vincent e mette Cannone, sì, probabile, perché gli fa fare le uscite con un po' più di tempo nelle gambe.
Anche io credo che Vincent sia un buon 6 arrangiato in questo caso rispetto a Lorenzo Cannone, e assolutamente sono d'accordo con te.
Sì, detto questo, probabilmente se la partita si mette molto fisica non toglie Negri, nel senso che a me Negri, devo dire la verità, non è un giocatore che mi fa letteralmente impazzire per una sola ragione, che a me piacciono i giocatori che fanno tante cose. A me
perché piacciono, non gioca Pettinelli.
Tra l'altro, visto che partita che ha fatto Pettinelli. Comunque, a parte questo, a me piacciono i giocatori che fanno tante cose. Negri ne fa una, ma quell'una è talmente importante per sta nazionale che, sì, che fai fatica a toglierlo. Sì, cioè, sì, sì. Non ti fa il fetching, non ti fa le palle alte, non ti calcia il pallone, non ti fa i passaggioni.
Riceve in touche qualche volta.
Sì, ogni tanto salta in touche ogni tanto, ma non ti fa nulla di tutto questo, però quella cosa che ti fa è veramente fondamentale.
Però fermi o ti, Sevnik. Questo è il discorso. Comunque, e mai per ridere sul documentario, scusa Marco, sul documentario di Netflix che dice il mio unico obiettivo nella partita è prendere il pallone, fare e infliggere quanto più danno possibile all'avversario facendo metri. Però infliggere danno prima, fare metri dopo.
Adesso direi una cosa molto, molto azzardata, però avendo visto che anche altre squadre come Ospreys fanno questa mossa, quella di mettere il 2 a flanker, quindi il tornatore che diventa flanker, io un Nicotera flanker alla bisognissima. Io dico di no.
Anche
sia Lucchesi che Nicotera l'hanno fatto.
E infatti, bravo, perché l'ho visto Nicotera flanker, mi sembra che fosse a Dublino contro Leinster addirittura. Io un Nicotera
flanker un anno fa.
Vi dico, è un ragazzo che ha un work rate veramente infinito, il soprannome Mulo, che è una cosa molto triestina, ma in realtà è veramente, si addice a un giocatore del genere, perché ha un work rate enorme. Io flanker lo metterei volentieri, il buon Nicotera. Però
è interessante come le posizioni di flanker e di tallonatore si stanno iniziando ad avvicinare sempre di più. Sì.
Alla fine il tallonatore è un flanker che tira le touche.
Ma tra l'altro Nicotera gioca spesso con l'approccio alla partita, diciamo, del flancheraccio cazzuto, cioè nel senso sì. Esce in difesa come si dice, come un Sam Underhill qualunque, nel senso.
No, ce l'ha, proprio l'ha lanciato.
Sul discorso di tira le touche mi è venuto così un flash che non c'entra assolutamente nulla con questo che stiamo dicendo.
Dupont.
Cioè, Dupont sapevo che faceva assolutamente tutto, e ovviamente non l'avevo mai visto tirare le touche. Bene, nel 7 l'abbiamo visto tirare anche le touche, ne avesse sbagliata una.
Eppure c'è anche un po' il fisico da tallonatore, se mette su 5-10 kg, secondo me è un tallonatore perfetto Dupont, perché ha proprio il fisico tipo da bariletto un pochino, bello grosso e stazzato.
La Liana Castro dice che Nicotera, prima di diventare tallonatore, era effettivamente una terza. Quindi
ce l'ha detto anche lui quando l'abbiamo intervistato.
Esatto. Quindi, caro Gonzalo, so che ci ascolti, escucha me.
Ci mandano i salvatori e non abbiamo una mano di testa.
Piuttosto, fai giocare Lorenzo Cannone numero 2.
Esatto, poi scalama con il tallonatore.
Boh, sogno. L'amaro però due, sogno.
Però deve dire AO ogni volta che lancia, sì. È obbligatorio.
AO. Secondo me l'amaro è tipo, sai come dicono gli inglesi, no? Tipo, best two in the game, never play the game. Tipo, cioè, è potenzialmente un tallonatore interessante. Io lo considererei.
La touche quest'anno l'ha lanciata, eh? E l'ha lanciata anche bene e in un momento importantissimo, quindi...
Ragazzi, rimetto l'overlay per parlare della mediana. Abbiamo Paolo Garbisi numero 10, Pagelelo Martin numero 9. Direi questa coppia contro la Francia assolutamente funzionato. Contento di entrambi, veramente. Garbisi, devo dire, finalmente contro la Francia una partita veramente completa. Cioè, a me frega un cazzo che ha sbagliato il calcio alla fine, perché quel calcio, come diceva Baggio, i rigori li sbaglia chi li tira. Cioè, onestamente...
E Baggio ne sbagliava tantissimi. Baggio
bastardo! Quel maledetto Pasadena!
No, ma non solo quello. Sai che Baggio nella Serie A è uno di quelli che ha la razza di rigori sbagliati più alti di sempre, giusto?
Infatti lo punzecchiavano e lui diceva i rigori li sbaglia chi ha il coraggio di tirarli. Per questa frase a me è rimasta, perché è vero, cazzo, cioè Garbisi ha avuto la freddezza di non star lì a ricriminare con l'arbitro, perché non gli avrebbe dato il tempo extra, ma piuttosto di calciare, e guarda che a momenti va dentro comunque, anche calciando mezzo a caso senza pensarci. Quindi ha giocato una signora partita Garbisi contro la Francia e si merita di giocare anche questa. Pagliarello invece mi ha sorpreso in positivo, perché finora era rimasto un po' tipo su 6, tranne alcune partite meno di 6, ma più di 6 non ero mai riuscito a dargli. E invece contro la Francia per me è una bella partita proprio Pagliarello.
Sì, c'è da dire che la Scozia arriva con George Horn, che è fortissimo, non mediano fortissimo, ma non è quel titolare, perché il titolare sarebbe Ben White, se non sbaglio. Ben White.
Okay. O Ali Price, anche interessante che
Jamie Doby, Ali Price, beh, non sono esatto. Ce ne tanti lì al 9 potenziali.
Passiamo ai centri, che poi abbiamo già detto.
Centri, quindi... vabbè, facciamo tutti i cinque dietro per fare insomma un'analisi dei tre quarti d'attacco. Brex Menoncello, cioè Menoncello Brex 12-13 ai centri, e invece alle ali Ioane da un lato e Luis Lainag, stavo per dire Michael, Luis Lainag all'altra ala, debutto per l'italo inglese australiano. Quanti sangui ha Luis Lainag? Che voi sapete?
Beh, 3. Sono a male di Treviso. Suo papà è australiano, che è nato in Inghilterra, quindi penso ne abbia 3. Spero per lui, insomma, poi sarebbe un casino, cazzo.
Ross Vincent ha tipo, non so, 18 passaporti, tra un po' può giocare anche con il Principato d'Andorra, per cui non si sa mai.
No, allora io ho letto tanti commenti prima, appunto, Jay. Io sapete che sono team Jay, c'è anche il nostro, hanno fatto partire l'hashtag Gonzalo Dice, Superbo Rugby con Jay, ha fatto video per lui, sono d'accordissimo che deve partire. Ora, se devi difendere Van der Merwe, forse non è la partita con cui vuoi fare esordire Jay, secondo me. Quindi secondo me arriverà il suo momento, perché se lo merita assolutamente... Però a difendere su Cicciolino Under Van der Merwe metterei qualcuno che forse dà un po' di più sicurezza in difesa.
Ken Van der Merwe.
Ken.
Sembra tipo Jim Ken, dritto fuori da Barbie.
No, sì, io... nel senso... Beh, per me è fortissimo in attacco, sta migliorando tantissimo anche sul gioco aereo, perché lo vedo che va a prendere i palloni in aria. Però appunto non sto giocando contro un giocatore piccolino, veloce, giocando contro un colosso sudafricano che ha due braccia gigantesche, quel riso e pollo in Sudafrica, che buono era, secondo me forse la partita non da farlo partire titolare.
Ci sta, io tra l'altro credo che qualsiasi scelta si fosse fatta ci sarebbe comunque un problema molto grande, secondo me, adesso al di là della scelta, che però secondo me lo ritroviamo anche con Lainag e lo troviamo particolarmente importante con Johannes, secondo me. Le coperture della profondità, ossia la Scozia è una squadra che calcia tantissimo, Lainag è nuovo nel sistema, quindi farà un po' fatica da quel punto di vista. Johannes va, vive nel suo mondo spesso e volentieri e si dimentica che deve scendere. Jay-Z anche ogni tanto non è proprio precisissimo, quindi non è che ti avrebbe risolto quella cosa in pieno, e io sono veramente preoccupato per i 50-22 che ci può sparare il buon Finn Russell, che appena vede uno spiraglio così si fionda, ti tira un colpo di biliardo.
Infatti io non mi stupirei se Garbisi giocasse in linea con Capuozzo in difesa.
Ma secondo me bravissimo, secondo me troveremo spesso Garbisi dietro a lavorare molto sulla profondità, e magari anche Pagliarello, magari verranno utilizzati sia Garbisi che Pagliarello ad aiutare molto dietro, perché ecco, quella è la mia grande paura, cioè che in una partita dove Italia e Scozia iniziano ad assomigliarsi anche un po' come squadre, nel senso che sono squadre che cercano di amano avere il pallone in mano, vogliono portarlo al largo, vogliono fare correre dietro, ci arrivano anche con delle giocate dietro, e adesso con Quesada si vuole ovviamente aggiungere anche il gioco al piede. Quindi Italia e Scozia, l'Italia potrebbe un po' puntare a diventare una simil Scozia per certi versi.
Deve, secondo me, deve guardare lì come modello.
Meno Russell dipendente, meno Russell centrica, perché Garbisi non è Russell, e perché tra l'altro non va nemmeno così bene essere così tanto in mano un giocatore solo. E però in questa partita la mia paura è che questo possa diventare il grosso problema dell'Italia, cioè che la Scozia ci metta quei palloni dietro la difesa. Cosa che tra l'altro ci ha appena fatto Glasgow con Treviso, giusto, sì. Giusto per capirci, e anche lì è Scozia contro Italia più o meno. Contro come sistema.
Io credo che in difesa delle palle, come si dice, dei calci, delle palle alte, probabilmente, come dici tu, appunto 9-10 Garbisi, Pagerello saranno più dietro, Capuozzo magari più pronto in avanti a intercettare e correre, anche perché Capuozzo comunque sa fare il distributore se serve per la prima rack, per il punto, la prima dopo la cattura del pallone aereo. Detto questo, è un po', appunto, loro ci costringono ad arretrare la nostra mediana di fatto, e quindi diventa poi difficile utilizzare la mediana in attacco dalla rack, non so se mi spiego, cioè per difenderci dal loro probabile modo di attaccarci finiamo a rischiare di non poter attaccare bene noi.
No, posso rispondere un attimo a Simone? Posso rispondere a Simone Faponti, perché me lo ha scritto anche sul mio canale? E ci sta. Allora, Simone dice: Ioane non ti va proprio. No, ma non è vero. Allora, Ioane, ci sono delle cose che apprezzo tantissimo, tant'è vero che l'ultima partita ho riconosciuto che ha fatto una gran partita e gli ho dato un buon set in pagella e quant'altro. Ioane è un po' come Negri, no? La stessa cosa che dicevamo prima. Cioè, ci sono delle cose che fa bene, ha dei numeri molto importanti in questo torneo, porta molto bene la palla, attacca bene la linea, se si trova con un placcaggio frontale uno contro uno è capace di prendere il timing e fare male all'avversario, è capace di battere l'avversario diretto in uno contro uno. Queste sono le cose evidenti che fa bene Ioane, però poi gliene mancano e non credo che possiamo dire che Ioane difenda bene la profondità, così come non credo che possiamo dire che Ioane sia un giocatore stilisticamente pulito, cioè che ti faccia un passaggio da 30 metri a scavalcare, che abbia abilità di playmaking o che abbia il calcio. Cioè, sono tutte cose a cui a Ioane mancano, cioè io non è che ce l'ho con Ioane, cazzo me ne frega, io vorrei vederlo migliorare negli aspetti dove potrebbe migliorare e dove potrebbe fare il salto e diventare un top player. Oggi come oggi mi sembra che abbia dei grossi deficit, ecco questo, e ogni tanto questi deficit vengono un po' nascosti dai numeri, perché uno dice: ah, è quello che ha fatto più metri di tutti, sì, ma è partito dalla profondità in situazioni dove magari avrebbe dovuto calciare, prende la palla, corre dritto per dritto e si va a stampare sul muro difensivo. Non è che sia per forza un merito. Non so se sono riuscito a spiegarmi e se siete d'accordo. Sì.
E ti dice anche che era una battuta.
Calmo, poveretto, Simone, qua. Prende coraggio, metti un commento, tu attacchi così, povero, cioè Simone.
No, ma
si offende.
Quella.
Denuncia, querela, Dampat, Barcellona.
No, ci sono un altro paio di commenti che secondo me vale la pena affrontare per discuterne. Il primo me lo sono salvato da molto tempo, quindi chiedo scusa a Mauro per leggerlo solo adesso, ma eccolo qua. Mauro dice: sul 5+3 in panchina come la vedete? Perché il 5+3 in panchina in questo caso è Lucchesi, Spagnolo, Zilocchi, Zambonin, Cannone, 5, e poi invece Varney, Marin, Mori. Quindi un 9, un 10-15 e un 12. Se abbiamo più o meno tutti i ruoli, diciamo, coperti. In questo caso Mori può giocare anche ala, può spostarsi da qualcun altro, Marin può giocare anche estremo, insomma. A me personalmente questa panchina piace, perché ci dà tante opzioni, c'è almeno un cambio per ruolo, quindi non importa chi si fa male, abbiamo il modo di tamponare il problema. E secondo me è una panchina più sicura di quanto possa sembrare dal punto di vista fisico, perché si tende a pensare 6+2 se hai bisogno di fisico, 5+3 se hai bisogno di tecnica tattica. In realtà, secondo me, in questo caso il nostro 5+3 è un ottimo 5+3 se hai paura che si faccia male qualcuno. Questo qui, non so se siete d'accordo.
Sì, più che altro permette a Chiesata di giocare veramente sull'andamento della partita, cioè sì. Si può vedere dove potrebbe Esatto, dove potremmo essere più pericolosi, e quindi mette Mori se vuole avere un giocatore che è in grado di sfondare la linea e di creare buchi, mette Marin se ha bisogno di coprire dietro perché magari appunto Capozzo non ce la fa o altro, Marin può fare centro, apertura estrema, può fare quello che vuole, e quindi sì, secondo me è un'ottima cosa questa cosa qui. Poi chiaramente contro la Francia, che loro hanno messo la coppiata a Tonio Tuilagi, che penso che pesino più di un camion pieno, bisogna mettere giocatori più pesanti, quindi stava a 6-2, però questo veramente apre più giochi a Quesada e sono curioso di vedere come userà questi scacchi.
C'è poi un altro commento.
Poi dico la verità, Mori è interessante averlo in panchina, però se la partita e punto a punto, per la funzione che hanno Brex e Menoncello, rischia anche di non entrare. Nel senso cioè, se la partita è lì e Menoncello fa il Menoncello e Brex fa il Brex, Mori sta in panchina a guardarsi la partita.
Siamo 18-18 al 75esimo e tu puoi mettere o non mettere Federico Mori in campo per gli ultimi 5 minuti. Cosa fai?
Tra l'altro che Sada è uno che non si fa problemi a non far entrare un panchinaro. Non ha fatto entrare
Canali
nella seconda. Quindi
ecco, bravo che tiri fuori questa cosa, perché secondo me Quesada sta dimostrando, anche se è difficile dirlo in tre partite, una discreta capacità di leggere la partita e adattarsi ad essa, piuttosto che cercare di adattare la partita al piano che si era fatto all'inizio, che è un po' quello che da 2016 diciamo sempre come un po' il limite di Crowley, se ti ricordi, già lo si dice non dalla nazionale, da Treviso, che gioca benissimo, le sue squadre giocano sempre molto bene dal punto di vista tecnico, quando non ingranano invece non riescono ad adattarsi alla partita che gli sta girando intorno. In queste tre partite, quella con l'Irlanda ovviamente ne abbiamo prese da ogni lato, ma abbiamo provato anche da ogni lato e siamo stati fermati puntualmente in ogni singolo tentativo, ma lì anche nel 36-0 abbiamo provato a cambiare approccio, e questo a me è piaciuto. Lo vedo nel gioco di Quesada. Spero che sia, di non sbagliarmi, insomma, che quello che dici secondo me ha senso proprio.
No, ci piace Gonzalone. Per adesso ci piace Gonzalone, devo dire. Poi interviste molto schiette, tipo anche oggi ha parlato della pressione, ha detto cosa che avevano portato fuori è una merda. Cioè, lo vedo molto schietto. Lo vedo molto schietto, sì, ci piace.
Poi c'è un altro commento che ho visto, volevo parlarne un secondo, anche solo magari per...
Eccolo qua, in più Marco è il bassanese più simpatico di Barcellona.
Quello l'ho segnalato alle autorità, quel commento. Tra l'altro Paolo, guarda, metto il commento.
Ci sono altri bassanesi qui.
Esatto, pare che lo sei tanti.
Ce ne sono un paio.
Il migliore di quattro, non è difficile esserlo.
Oh raga, io non ho avuto un cazzo nella vita, datemi questo piccola corona.
No, volevo leggere questo commento di Claudio solo per argomentare un attimino, perché dice Lainer che diventa subito titolare, ma in questo sto Lainer ci leggo magari che non hai visto magari Claudio partite sue agli Harlequins, un giocatore che magari non conosci molto. Magari mi sbaglio, spero di sbagliarmi ovviamente, però per chi non conoscesse bene Luis Lainag, non stiamo parlando di un ragazzino di belle speranze, stiamo parlando di un professionista esperto in Premiership che ha deciso di giocare con l'Italia.
Questo è vero?
È forte, Lainag, nel senso, un bel giocatore. Credo che ci siano due cani che si stanno... Se tu parli mi metto in muto.
No, questo è vero, quello che tu hai detto, e in più va considerata una cosa che le ali spesso o sono titolari o non giocano, perché nei 23, negli utility, tu tendi più a portarti giocatori che ti coprano più posizioni, che tra l'altro questo è gioia e dolori, ad esempio, di un giocatore come Marin, perché Marin tendi a metterlo in panchina perché poi dici, vabbè, dove entra, mi copre quello che ho bisogno, eccetera, e fai fatica a mettere le ali in panchina. Quindi, per esempio, Jesi ha fatto una presenza, ma l'ha fatta da titolare. È difficile portare Lainag in panchina, no? Piuttosto non lo porti proprio.
Sì.
Sì,
e la ragione, secondo me, e anche secondo Marco e Danilo, suppongo, come Marco diceva prima, per cui ti porti Lainagh in questa partita è chi deve difendere. Cioè, appunto, contro il Galles, secondo me, è facile che ci sia dubbio su chi schierare lì, e magari Gesi la vede la maglia da titolare, perché non hanno due ali mastodontiche. Mentre contro la Scozia, con tutto il rispetto, i due centri, le due ali e anche l'estremo, perché Kinghorn è alto 2 metri, sono letteralmente 5 giganti. E adesso io voglio bene a Gesi, ma secondo me gli passano sopra e fanno anche retromarcia e poi gli passano sopra ancora. Cioè, quindi,
e poi secondo me c'è anche una un po' umana di gruppo, che, ossia che l'ho già detto l'altra volta, ma ribadisco un po' il concetto. Lainagh è stato chiamato tipo 27 volte da Eddie Jones e non l'ha mai fatto esordire. Se finiva sto Sei Nazioni e gli succedeva la stessa cosa con l'Italia, magari adesso lo so che non deve essere questa la ragione, però umanamente, se tu vuoi scommettere su sto ragazzo, insomma, dai, lo devi, una volta lo devi far giocare, ed è forse meglio adesso, in maniera che lo valuti poi in funzione anche del Galles, che è la vera partita che dobbiamo vincere. Questa la vogliamo vincere, quella col Galles la dobbiamo vincere,
d'accordo, concordo tantissimo,
e quindi è meglio provarlo adesso, e così capisci se poi schieri lui, schieri, fai come l'altra volta che metti Menoncello all'ala, magari provi Gesi,
intanto, perché cioè, tra difendere Van der Merwe e difendere, non so, Rio Dyer, per Gesi secondo me è più approachable come situazione, non so come dire in italiano, Rio Dyer, cioè,
letteralmente
approachable, sì, scusate, ma non parlo italiano qui, è difficile, a volte mi perdo le parole, quindi secondo me, no, vi dico, secondo me contro il Galles vedremo Gesi, io la butto lì, e Gonzalo, sappiamo che ci ascolti, dai, Gonzalo, vamonos,
prima Gonzalo, di leggere prima di leggere un altro commento, che poi chiudiamo magari con quello, volevo farvi un'altra domanda.
Qua,
così.
Guarda qua, Paolo dice, in più Marco il bassonese più simpatico di...
No,
scherzo,
la seconda volta. No. Stiamo riflettendo adesso mentre ne parlavamo, però se voi doveste impostare un piano gara, anche solo per discuterne, contro la Scozia, su cosa puntereste? Cosa puntereste come modo di tenere la partita nelle vostre mani? Che non sia ovviamente far più punti di loro, ma nel senso, come
per me da fasi statiche, che sono touche, che sono mischie, l'obiettivo del ball carrier non è cercare di fare meta, ma cercare di distruggere il signor Finn Russell, cioè dritto per dritto un treno merci con un binario solo, gli metti un Menoncello e non dici a Tommaso Menoncello, Menoncello punta la bandierina, punta alle spalle di Finn Russell. Però quello è un po' una cosa molto da Serie C.
Marco, scusa se ti interrompo, è una cosa che è tipo 10 anni che provano a fare assolutamente tutte le squadre, e Finn Russell sta roba lo scalfisce tipo una virgola, perché si prende dei missili clamorosi e poi la fine dopo ti fa il 50-20. Cioè, cosa pensi che facciano tutte le squadre da 10 anni a sta parte quando giocano contro Finn Russell?
Diventa solo più potente ogni placcaggio.
Volevo così spegnere i tuoi sogni.
È una cosa molto base, una cosa molto da Serie C, quella di andare contro il 10, cercare di distruggere.
Se non lo fanno, c'è un problema.
Esatto. No, io penso che, come dice Simone Ferrari, la vera partita è in mischia, poi tutto il resto loro sono bravissimi, come dicete voi, a cercare i buchi dietro, la profondità, appena c'è un 5 metri in più per Van der Merwe li calciano la palla e la passano e poi dicono bon, Duan, fatica, te sei bravo, ed effettivamente contro l'Inghilterra ha fatto 3, e quindi è difficile fare un piano di gioco contro una squadra del genere, perché può attaccarli da ogni lato. Dal punto nostro, secondo me, è da sfruttare veramente tanto la coppia Menoncello-Brex, perché loro si intendono tantissimo, e se riusciamo a fare delle giocate con i famosi pull pass dietro, come l'abbiamo fatte anche in passato contro squadre come Samoa e Australia, riusciamo a fare i danni. Però è una squadra che non... Trovo difficile trovare un punto debolissimo, diciamo, da questo punto di vista. In attacco sono formidabili, in difesa Quezada ha detto che ci sono delle zone o delle giocatori, non so, sono giocatori in cui sulle palle alte possiamo fargli pressione, ha detto in intervista. Quindi magari giocheremo anche su quello. Vediamo.
Io credo che punteranno moltissimo Cameron Redpath, il ragazzino che neanche più tanto, ma insomma che comunque è giovanissimo e che debutta al 12. E ho la sensazione però che questa partita, che onestamente uno guarda la Scozia, la prima cosa che guarda sono i tre quarti della Scozia, ma io credo che questa partita, se la vinciamo in mischia, nel senso che credo che sia una partita che vinciamo quanto meno riusciamo a farli correre, quanto più riusciamo a tenerli fermi e ordinati e non disordinati per il campo, con il gioco rotto, con le palle aeree che vanno di qua e di là, con Russell, con i campi da esplorare. Quanto più riusciamo ad ancorarli ai set piece, quanto più riusciamo a batterli.
Io sposo pienamente quello che ha detto Matteo, nel senso che anche secondo me, allora, secondo me la Scozia funziona quando funziona Finn Russell. Finn Russell di suo funziona. Che cosa gli puoi togliere? Secondo me quello che dicevamo prima con Marco è impensabile, nel senso che ci provano tutti, ma non ci riescono, e quando riescono a colpirlo non lo scalfisce. Cioè sembra tipo un supereroe, che di quelli che gli sparano le pallottole e poi si rialza e di nuovo rinizia.
Sì. Il nonno dei Simpson che rientra nel bar, no, l'ubriacone dei Simpson che rientra nel bar, sì, continuamente.
Sì. Ma quello lì è una tattica da serie F. Cioè,
non è, e allora che cosa, ma lo ci provano tutti, ma non ci riescono. E allora che cosa puoi provare a fare? Levarli i target, ossia, che cosa fa Russell? Russell inventa facendo hesitation, facendo passaggi, calci all'ala. 50-22. Tu devi essere bravo a ordinare tutta quella roba lì per non dargli le opportunità. Quindi in difesa tenere il più possibile o alto o addirittura dominando i placaggi, in maniera da riordinare la linea. Devi fare le coperture bene nella profondità e devi avere tantissima attenzione, e lì il lavoro di Brex, quando esci con la linea, in maniera da non cascare su quelle finte, su quell'hesitation che ti fa Finn Russell, che ti mandano al bar e poi ti trovi Van der Merwe dal nulla a correre in mezzo al campo. Quindi bisogna, più che limitare Finn Russell, secondo me bisogna limitare le zone dove Finn Russell può colpire, a parer mio. Però insomma, è facile da dirsi, molto più complicato da farsi. Insomma.
Poi la touch la lanciamo come sabato e ti trovi Kinghorn in cost to cost.
No, ma infatti io volevo dire questa cosa qua, abbiamo parlato di Finn Russell, abbiamo parlato di Van der Merwe, ricordiamoci che il signor Blair Kinghorn ci ha fatto 3 pere l'anno scorso, quindi anche lui è uno di quelli da tenere d'occhio, e anche lui, sì, appunto, sì, come diceva Matteo, è un mandolone di 2 metri che quando prende largo con le gambe è difficile fermarlo, quindi sì, sì. Noi hanno vari giocatori che proprio sono pericolosi.
Dobbiamo puntare la mischia nel secondo tempo, perché onestamente Hepburn e Miller Mills non sono all'altezza, secondo me. Sono forti, ma non sono tanto forti quanto Zilocchi e Spagnolo in chiusa. Quindi se noi riusciamo con i nostri cambi in mischia a mettere in difficoltà i loro cambi in mischia, possiamo, secondo me, tirar fuori un po' di penalità utili, tornare sul loro campo, tenere la pressione alta. E poi soprattutto non averne paura, perché poi tendiamo magari a non rischiare la giocata perché non vogliamo rischiare di fare brutta figura, di perdere il pallone, ma invece se li sfidiamo a viso aperto, noi le skill ce le abbiamo anche in certe situazioni. Francia, Docet, cioè siamo riusciti a metterli in difficoltà. Quindi, ecco, secondo me viso aperto e mischia chiusa. Mi faccio la maglietta con questa.
Viso aperto e mischia chiusa.
Sì o no? Sì o no?
Beh ragazzi, pronostico veloce.
Pronostico veloce, dai Dani, dillo tu prima, che ci devo pensare.
No, allora io, no, ditelo prima voi, che dopo devo fare la
18-13 Italia, campo bagnatissimo, pioggia torrenziale come quella volta con la neve.
Per me sarà un 24-18 per l'Italia, metà di Linac all'81esimo, che indica una persona sugli spalti, quella persona si chiama il maestro.
Noi sappiamo, così, no? Fa il segno del silenzio.
Allora, esatto. Io per fare il mio pronostico, guardate che perla che vi tiro fuori adesso. Faccio name dropping, marchetta, quello che volete. prima di Leoni
stacca,
fuori.
Stacca.
Ciao ragazzi.
Prima di Leoni fuori ho registrato un video che è la preview della partita, e alla fine di questo video, che uscirà nel momento esatto in cui chiuderemo qua il podcast, ci sarà il mio pronostico.
Mamma mia.
Schifo, fa veramente schifo, c'è veramente...
Proprio... like fishing al 100%.
Io sorsino della braccia ancora, per favore, per vedere.
Io l'ho visto lo sponsor, faccela vedere bene.
Eccola. Grazie. Fai veramente.
Danilo, devi fare, però devi anche fare sport, non solo mangiare. Cose
sì, scusatemi, per tutto questo, per chi si ascolta, per chi ascolta Spotify.
Le barrette energetiche, se non corri, non è che funzionano.
Esatto. Anzi, ma sì, te dormi qui con gli alci verti.
Per chi ti ascolta da Spotify, Danilo ha mostrato delle cose con marchio Carbo Rugby. Detto questo, ragazzi, direi che ora di andare a mangiare, a fare le pappe. Ho anche finito la voce per oggi. Quindi avete altro
come
da dire,
sempre,
cari amici?
Solita conclusione, niente. Come sempre, link qui sotto e vi aspettiamo per la partita sabato. Io e Marco ci siamo, quindi ci possiamo trovare al villaggio olimpico dove c'è il Peroni Village. Ciao a tutti e ci sentiamo tra una settimana.
Baci sparsi e sogni morbidi.
Forza Italia!
Ciao, lui è andato. E deve chiudere lui.
E come facciamo adesso?
Sono uscito dallo studio.
Cioè, ma devi chiudere, chiaro, i coglioni.
Ciao.
Devi chiudere tu, scemo.